Libro di Giosuè. Stiamo leggendo la prima parte del libro, ossia 12 capitoli che intitolavo a suo tempo La conquista della terra. La terra è tema dominante, la teologia della terra, non mi stanco di ripetere, per quanto riguarda la particolare ricchezza di valori teologici che il nostro libro esprime all'interno della letteratura neotestamentaria, all'interno in particolare di quegli scritti che vanno sotto il titolo di profeti anteriori, libri storici come li chiamiamo noi, ne parlavamo a suo tempo. Dunque, la conquista della terra, si tratta poi naturalmente sempre di precisare il significato di un termine come conquista. Un primo ampio svolgimento, quello di cui già siamo venuti a capo, i primi 6 capitoli, gli avvenimenti relativi all'ingresso e giovedì scorso siamo arrivati appunto alla fine del capitolo 6. Avvenimenti relativi all'ingresso, per cui i primi 2 capitoli riguardanti i preparativi e quindi capitolo 3 e 4 il passaggio del Giordano e quindi capitolo 5 e capitolo 6 gli avvenimenti relativi all'ingresso, nel senso di quel ritorno alla memoria dell'antico in vista del accesso alla situazione nuova e quindi la caduta di Gerico, di cui ci siamo occupati ultimamente leggendo il capitolo 6, la caduta di Gerico. Ora, dall'inizio del capitolo 7 abbiamo a che fare con un secondo svolgimento all'interno della prima parte che possiamo inquadrare in questa maniera. Da qui fino alla fine del capitolo 9, quindi da 7.1 a 9.27, gli avvenimenti relativi alla conquista della regione centrale, poi ci sarà una puntata verso le regioni del sud e quindi un'altra incursione verso le regioni settentrionali. Ma capitoli 7, 8 e 9, gli avvenimenti relativi alla conquista della regione centrale. Ormai l'ingresso è avvenuto e Gerico è caduta. Sappiamo bene che gli avvenimenti, così come vengono presentati a noi in queste pagine, sono il frutto di una ricostruzione che risponde a interessi di carattere eminentemente teologico. I dati di ordine storico sono da rintracciare con molta cautela attraverso queste pagine, facendoci aiutare naturalmente dagli studiosi che a questo riguardo sono esperti. Gerico, tanto per dirne una, ma adesso avremo modo di riflettere ancora su notizie analoghe a questa, quando in base alla ricostruzione storica, nel periodo storico nel corso del quale probabilmente è avvenuto l'ingresso delle tribù di Israele nella terra di Canaan, Gerico era già una città ridotta in rovine da diversi secoli. Ma appunto anche questo è un particolare niente affatto insignificante, l'incontro con una terra e l'incontro con le rovine che già sono riconoscibili in quell'ambiente, reminiscenze di dati storici che per quanto sconosciuti siano hanno un eloquente riscontro nel momento in cui si prende dimora in un certo ambiente, che vedete non è un ambiente neutro. La terra è già abitata, è già stata segnata da eventi storici che per quanto sfuggano alle conoscenze dei cronisti sono rappresentati in maniera quanto mai espressiva da cumuli di rovine, e rovine piuttosto imponenti. Fatto sta, vedete, che adesso noi affrontiamo questo secondo svolgimento all'interno della prima parte, e subito capitolo 7, capitolo 8 sono le pagine con cui dobbiamo confrontarci questa sera. La presa di Hai, una città così denominata. Diamo questo titolo alla sezione di cui adesso potremo rintracciare meglio i connotati. Capitoli 7 e 8, la presa di Hai. Tenete presente che Hai in ebraico vuol dire cumulo di rovine, un cumulo di macerie. È il nome di quella località, è il nome di quella città, di questa città di cui adesso dobbiamo occuparci, ma già è un nome sintomatico. Non per niente ho voluto avviare la nostra lettura di stasera con il richiamo alle rovine di Gerico, come vi dicevo qualche momento fa. Dunque, capitolo 7, un primo paragrafo, nei primi 5 versetti, laddove veniamo a sapere che l'impatto con la città di Hai si traduce per Giosuè, le tribù di Israele che egli sta conducendo, nella prima grave disfatta. Abbiamo avuto a che fare con un trionfo grandioso, caratterizzato oltretutto da quella solennità liturgica propria della processione, dell'arca, portata a spalle dai sacerdoti, che nel frattempo suonano le trombe, il grido festoso, grido di acclamazione, che determina la caduta delle mura. Di questo leggevamo nelle pagine precedenti, e adesso la prima disfatta. Perché? Subito ci viene dato il motivo. Capitolo 7, versetto 1: gli israeliti si resero colpevoli di violazione quanto allo sterminio. Accan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerac, della tribù di Giuda, si impadronì di quanto era votato allo sterminio, e allora la collera del Signore si accese contro gli israeliti. Vedete, il versetto 1 già spiega qual è il motivo per cui i fatti che adesso verranno raccontati prendono la piega drammatica e preoccupante che Giosuè certamente non aveva in nessun modo programmato. Ricordate la regola dello sterminio di cui parlavamo a suo tempo, e già veniamo a sapere che c'è stata una disobbedienza a questa regola. E quindi c'è chi ha approfittato nel momento in cui Gerico è caduta, la città è stata occupata, c'è qualcuno che si è appropriato di un bottino che invece doveva essere consacrato allo sterminio, e lo sterminio, come sappiamo, appartiene a una metodologia di ordine militare che contraddice tutti gli interessi propriamente economici, commerciali o interessi di potere che possono mai dare a una popolazione un incentivo per intraprendere una guerra. Una guerra senza bottino è una guerra improduttiva, è una guerra inconcludente, una guerra inutile. Lo sterminio è metodologia nel relazionamento tra popoli in un contesto di conflitto che nel linguaggio biblico allude inconfondibilmente a una situazione che prende senso solo in rapporto a Dio, solo in rapporto a Lui. Anche se il linguaggio a noi sembra piuttosto scomodo, fastidioso, per certi versi possiamo anche dire incomprensibile, ma invece bisogna che comprendiamo. Lo sterminio è un modo di procedere che è concepibile soltanto nella relazione a una obbedienza a Dio, che priva i soggetti che sono operanti sulla scena della storia umana di qualunque gratificazione, di qualunque beneficio, di qualunque interesse. Bene, e qui è venuto meno quel tale alla regola dello sterminio. Di seguito, allora, quella collera che già è stata annunciata nel versetto 18 del capitolo precedente, del capitolo 6, adesso si esprime attraverso gli eventi che subito dobbiamo registrare. Giosuè inviò uomini di Gerico ad Ai, che è presso Bet Aven, che sarebbe Betel, ad oriente di Betel, e disse loro: andate a esplorare la regione. Ricordate che degli esploratori erano stati inviati a Gerico a suo tempo, adesso inviati per esplorare la regione circostante la città di Ai, e quindi poter procedere in vista dell'assedio. Gli uomini andarono a esplorare Ai, poi ritornarono da Giosuè e gli dissero: non vada tutto il popolo, vadano all'assalto 2,000 o 3,000 uomini per espugnare Ai. Non impegnateci tutto il popolo, perché sono pochi. Vedete, è un'impresa sottovalutata. Anche questo è un dato che si aggiunge a quel comportamento colpevole che già è stato registrato, ma personaggi di cui la narrazione ci parla non ne sanno ancora niente, ma noi siamo informati in base a quanto leggevamo nel versetto 1. Quel tale che si è comportato in quel modo ha compromesso la positività dell'impresa nella quale tutta la comunità di Israele è impegnata, e nel frattempo, oltre alla colpa di quel tale, c'è anche la superficialità di questi altri che dicono: ma ne possiamo venire a capo senza bisogno di impegnare tutto il popolo, sono pochi. Questa è la relazione degli esploratori. Ed ecco, vi andarono allora del popolo circa 3,000 uomini, ma si diedero alla fuga dinanzi agli uomini di Ai. Gli uomini di Ai ne uccisero circa 36, li inseguirono davanti alla porta fino a Sebarim. Sebarim sarebbero gli orti fuori delle mura, gli orti fuori delle mura, e li colpirono nella discesa. Allora al popolo venne meno il cuore, si sciolse come acqua. Ecco, vedete, questa è una situazione imprevista, è lo scoraggiamento che adesso affligge il cuore di tutti. Notate bene che qui è usata la stessa espressione che leggevamo a suo tempo nel capitolo 2 versetto 11 per quello che Rahab diceva degli abitanti di Gerico. Il cuore di tutti sta venendo meno per le notizie che circolano circa la novità straordinaria che Israele porta con sé dal momento che ha attraversato il Giordano. E quello che dunque fu una notizia riguardante l'animo degli abitanti di Gerico adesso è la stessa notizia che si ripropone a riguardo di Israele. È il popolo che è scoraggiato, e vedete, tutto il popolo è preso da questo batticuore che sembra chiudere la vicenda dentro un orizzonte di scoraggiamento ingovernabile. Vedete, andiamo avanti. E una piccola parentesi, vi dicevo di Gerico, città in rovine. Bene, gli archeologi che hanno lavorato in quella località, in quel tell, che probabilmente è da identificare come la città di Chai, così viene denominata qui, e Chai vuol dire cumulo di rovine, sono più che sicuri che quelle rovine esistevano già al tempo dell'ingresso. Nel XIII secolo quelle rovine già esistevano come i segni di una vicenda antecedente di diversi secoli. Quindi, vedete, siamo sempre alle prese con una narrazione che ricostruisce i fatti non per rispettare la preoccupazione degli storiografi, ma per dare forma a un linguaggio teologico che interpreta eventi storici che hanno avuto il loro svolgimento, ma che vengono riletti, rimeditati, ripensati, reinterpretati nella coscienza del popolo di Israele nel corso dei secoli in una chiave propriamente teologica, ed è preoccupazione nostra riuscire a captare proprio questa chiave interpretativa. Fatto sta che adesso, versetti da 6 a 9, Giosuè si stracciò le vesti, ecco il lamento di Giosuè. Giosuè si prostrò con la faccia a terra davanti all'arca del Signore fino alla sera, e con lui gli anziani di Israele e sparsero polvere sul loro capo. Notate che ancora una volta Giosuè si comporta imitando gesti compiuti da Mosè a suo tempo. È capitato più di una volta, in diverse occasioni, che Mosè assumesse un atteggiamento del genere, e Mosè ne ha avuto motivo per come le vicende del popolo l'hanno coinvolto in situazioni dolorosissime. E Mosè ha puntualmente ricercato un contatto diretto, una relazione confidenziale, una comunicazione a tu per tu con il Signore, e Giosuè si trova qui adesso, lui che pure non è Mosè, e ne parlavamo a suo tempo, è un piccolo, modesto personaggio rispetto al grande Mosè, ma Giosuè, vedete, ha fatto suo il linguaggio interiore di Mosè e ne condivide l'autenticità con tutta la testimonianza di un animo sincero, come è possibile riscontrare in un uomo che non vuole fare l'eroe, che è anzi programmaticamente un anti-eroe, come capita a Giosuè. Ed è sincero. Ed è sincero anche quando imita, non copia, ma sa bene a quale maestro riferirsi. E dunque, davanti all'arca del Signore fino alla sera, Giosuè prostrato, e con lui gli anziani di Israele. Giosuè esclamò, ecco il versetto 7, Signore Dio, perché hai fatto passare il Giordano a questo popolo per metterci poi nelle mani dell'Amorreo? Gli Amorrei è l'espressione che serve globalmente a indicare tutte le popolazioni dimoranti nella terra di Canaan. E distruggerci, se avessimo deciso di stabilirci oltre il Giordano. Perdonami, Signore, che posso dire dopo che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? Lo sapranno i cananei e tutti gli abitanti della regione, ci accerchieranno, cancelleranno il nostro nome dal paese, e che farai tu per il tuo grande nome? Vedete che il lamento di Giosuè oscilla tra la protesta e la intercessione. Giosuè può permetterselo, è il linguaggio che ha recepito alla scuola di Mosè e che ha fatto suo con animo, vi dicevo un momento fa, certamente molto, molto sincero. Vedete che la lamentazione di Giosuè, possiamo ben denominarla così, si sviluppa in tre questioni. La prima questione riguarda la continuità nel cammino della salvezza. Signore Dio, perché hai fatto passare il Giordano? Vedete quale logica possiamo constatare, o quale invece contraddizione dobbiamo constatare tra l'evento attuale, la disfatta, e gli eventi antecedenti, quelli che hanno condotto il popolo fino al passaggio del Giordano. E adesso invece siamo sconfitti dinanzi agli Amorei. Prima questione, la continuità. Qual è la continuità in questo cammino? La seconda questione riguarda esattamente il pericolo a cui il popolo adesso è esposto. Se adesso la notizia viene risaputa, noi saremo aggrediti dagli abitanti di tutto il paese e facilmente spazzati via. La terza questione riguarda l'onore stesso del Signore. Che farai tu per il tuo grande nome? Vedi che qui è compromesso il tuo nome, cioè il tuo modo di rivelarti, quello che è stato, e Giosuè è convinto che rimane il progetto che il Dio vivente ha voluto comunicare al suo popolo, e quel progetto di cui Dio stesso si è assunto l'impegno di dimostrare che non è un'ipotesi astratta, ma è una realtà che conferisce alla storia umana un andamento operativo. Quel progetto non può confondersi come un desiderio che rimane nell'ordine delle pie illusioni. Quel progetto è un progetto che è stato comunicato e che il Signore ha già dimostrato di voler realizzare nei dati oggettivi della vicenda umana. E invece che fine farà il tuo nome se le cose vanno in questa maniera? Dunque, il lamento di Giosuè. Notate comunque che mentre Giosuè si lamenta e ne parla con il Signore, ponendo degli interrogativi che in un contesto confidenziale come questo può permettersi, ma che sono anche interrogativi piuttosto provocatori, comunque c'è un accenno a un comportamento di Israele che lo squalifica. Giosuè non sta dicendo semplicemente qui, ma tu sei venuto meno ai tuoi impegni, sei venuto meno alla tua responsabilità, non porti a compimento il tuo progetto. Non sta dicendo semplicemente questo, sta dicendo anche Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici. Sconfitti siamo stati noi. E vedete adesso questo accenno trova un riscontro macroscopico nel fatto che, come già sappiamo, il vero motivo per cui le cose andate in questa maniera è che c'è un colpevole, e quell'unico colpevole in realtà compromette la situazione complessiva da cui che caratterizza l'identità di Israele in quanto tale, in quanto popolo. E allora, una volta individuato il colpevole, è in realtà importante tener conto di come è l'equilibrio complessivo della vita dell'intera comunità che è stato inquinato e che deve essere restaurato. Questo è il motivo, ma c'è già un accenno: fuggiti siamo noi, siamo scappati noi. Ma perché siamo scappati? Perché vedete, nella pagina precedente tutto sembrava realizzato con un suono di tromba, con un grido di urrà. e le mura di Gerico, città poderosa, cadono. E nel capitolo 7 siamo già alle prese con la prospettiva di una catastrofe storica irreparabile. E sono le vicende del popolo di Dio. Così il rapporto con la terra. E c'è di mezzo, vedete, adesso un chiarimento. Dal versetto 10. Qui adesso è il Signore che interviene e risponde direttamente a Giosuè. Rispose il Signore a Giosuè dal versetto 10 al versetto 15, fino al versetto 12. Il Signore precisa qual è la denuncia che bisogna esplicitare per interpretare poi il senso degli avvenimenti in corso. E quindi dal versetto 13 è proprio il Signore che chiede urgentemente l'attivazione di un processo, di un itinerario di santificazione, di purificazione. Leggo, rispose il Signore a Giosuè, alzati, la risposta è anche un po' brusca, cosa stai a fare lì? Alzati, perché stai prostrato sulla faccia? Israele ha peccato, Israele ha peccato. Essi hanno trasgredito l'alleanza che avevo loro prescritto e hanno preso ciò che era votato allo sterminio. Vedete che la denuncia riguarda Israele in quanto popolo, anche se il responsabile diretto è uno, ma qui c'è una corresponsabilità ampia, corale e comunitaria, di cui bisogna tener conto. E anche una volta che, come adesso vedremo, viene individuato il singolo colpevole, è pur vero che il popolo nella sua interezza è coinvolto nel dramma di una vicenda che porta in sé i segni di uno scompenso, che adesso sembrava preludere a un fallimento di tutta l'impresa. E in realtà non è così e non sarà così, ma il popolo nella sua interezza viene interpellato. E qui vedete la denuncia prosegue. Essi hanno trasgredito l'alleanza che avevo loro prescritto, rileggo, e hanno preso ciò che era votato allo sterminio, hanno rubato, hanno dissimulato e messo nei loro sacchi. Vedete che il Signore, rivolgendosi a Mosè, parla al plurale. E vedete che non viene subito con precisione meticolosa, come qualche volta i confessori chiedono ai penitenti, denunciato quel peccato. Ma qui il popolo è venuto meno all'alleanza, ha tradito l'alleanza, niente meno, vedete, sembra addirittura sproporzionata una denuncia del genere, hanno trasgredito l'alleanza, ma come, c'è un colpevole di mezzo, eppure il modo di procedere del Signore qui nella pagina che stiamo leggendo, non fissa l'attenzione sul singolo evento negativo e sul singolo personaggio che di esso è responsabile, ma coglie la disfunzione complessiva, che poi è il motivo per cui dice il Signore adesso, io non posso più dimorare in mezzo a questo popolo. Dice il versetto 12, gli israeliti non potranno resistere ai loro nemici, volteranno le spalle ai loro nemici perché sono incorsi nello sterminio. Dove vedete lo sterminio qui adesso non in quanto è modo da applicare nel trattamento del bottino che viene eliminato, ma è uno sterminio subito. Sono incorsi nello sterminio e allora non sarò più con voi. Vedete, è il Signore che dice: io non posso dimorare. in seno a questo popolo, se non eliminerete da voi ciò che è in corso nel chi da voi chi è in corso nello sterminio. Orsù santifica il popolo. Da qui adesso al versetto 13 vedete l'urgenza della santificazione, la purificazione, ma il popolo nella sua interezza deve essere purificato e bisogna che questa procedura sia applicata urgentemente. E allora è sempre il Signore che parla e spiega a Mosè come deve comportarsi. Dirai: santificatevi per domani, perché dice il Signore Dio di Israele, uno votato allo sterminio è in mezzo a te, Israele. Tu non potrai resistere ai tuoi nemici finché non eliminerete da voi chi è votato allo sterminio. Vi accosterete dunque domattina secondo le vostre tribù. La tribù che il Signore avrà designato con la sorte si accosterà per famiglie, e la famiglia che il Signore avrà destinata si accosterà per case, e la casa che il Signore avrà destinata si accosterà per individui, e colui che risulterà votato allo sterminio sarà bruciato dal fuoco con quanto è suo, perché ha trasgredito l'alleanza del Signore e ha commesso un'infamia in Israele. Prospettive piuttosto feroci, che come già in altri casi ci lasciano un tantino interdetti, ma non mi stanco di ripetere che bisogna che impariamo a recepire questo linguaggio nel suo valore didattico e come costante sottolineatura circa la radicalità del discernimento che implica la corrispondenza da parte del cuore umano alla iniziativa gratuita del Signore. Non ci possono essere abusi, tentativi di strumentalizzazione, non ci può essere un modo di procedere che assume la forma di un nascondimento all'interno del popolo, come se ci si potesse così camuffare restando irreperibili laddove il popolo procederà nella sua avventura, perché questa avventura non procede se non è accompagnata dalla radicalità della corrispondenza che il Signore intende ottenere da parte di ogni cuore umano, e non c'è posizione singolare che non sia automaticamente, intrinsecamente responsabile della partecipazione di tutti. E vedete, è una prospettiva massimamente impegnativa questa, non è che si entra nella terra in maniera così plateale perché qualcuno suona la tromba. È vero, tutto quello che leggevamo nel capitolo 6 rimane come un quadro di riferimento liturgico indimenticabile, è vero. Ma è un quadro di riferimento liturgico, una liturgia che sarà sempre opportuno celebrare come memoria di quegli eventi grandiosi, ma la storia passa attraverso la conversione radicale di ogni cuore umano. E vedete questo discorso massimamente esigente, tutto sommato è molto più come dire, preoccupante che non così la punizione severa a cui andrà incontro adesso il povero Accan, verrà punito lui, ma vedete, questa è semplicemente una raffigurazione piuttosto emblematica e scenografica di quella radicalità che è urgente applicare al discernimento di ogni cuore umano per entrare nella terra. Già, Qui altrimenti, vedete, il Signore dice la situazione è un'infamia, ne va là, il navale, l'infame. Il navale è quel tale di cui dice il Salmo, dixit insipiens in corde sua, disse lo stolto nel suo cuore, Dio non c'è, è quello lì, è il naval, e la nevalà, eccola qua, l'infamia. Compaiono personaggi nell'Antico Testamento che hanno a che fare con questa infamia, di cui adesso comunque non è il caso che parliamo, ma c'è un'infamia. E qui bisogna provvedere. E quindi di seguito adesso l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal Signore, dal versetto 16 fino al versetto 26. Giosuè si alzò di buon mattino, fece accostare Israele secondo le sue tribù. Anche questo modo di procedere tirando a sorte a noi sembra poco convincente, è un discernimento che noi sembra troppo grossolano, noi siamo propensi a comportamenti molto più sofisticati, allora per noi il discernimento è una cosa che appunto affidiamo agli specialisti secondo gli insegnamenti degli esercizi spirituali, e così chissà mai una volta nella vita faremo il mese di esercizi spirituali, così capirò qualche cosa di questo discernimento. Per il resto, insomma, è una cosa bellissima, grandissima, importantissima, ma sta così nel cassetto delle non so di chi. Allora, tirare a sorte. Beh, anche qui, tirare a sorte, vedete, in questo modo viene attivata una procedura in tantissime situazioni nella storia della salvezza è il criterio che può essere applicato positivamente per interpretare l'orientamento che il Dio vivente sta conferendo alla storia del suo popolo. E dunque la tribù, il clan, la famiglia, la persona. E Mosè fece così. Fece accostare Israele secondo le sue tribù e fu designata dalla sorte la tribù di Giuda. Fece accostare le famiglie di Giuda, fu designata la famiglia degli Zerachiti, fece accostare la famiglia degli Zerachiti per case, fu designato Zabdi, e fece accostare la sua casa per individuo, fu designato dalla sorte Akan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach, della tribù di Giuda. Ecco, adesso è individuato il personaggio, noi lo sapevamo già dall'inizio, eravamo già informati. Dal versetto 19 adesso, vedete, viene interrogato e il povero Acan confessa tutto. Disse allora Giosuè ad Acan: figlio mio, dà gloria al Signore Dio di Israele e rendigli omaggio e raccontami ciò che hai fatto, non me lo nascondere. Trattamento piuttosto affettuoso, vedete, anche se adesso il povero Acan verrà condannato in maniera molto severa, ma che cosa è successo? Racconta. E rispose Acan a Giosuè: in verità proprio io ho peccato contro il Signore. Vedete, una confessione a tutto campo, a tutto cuore. Non cerca in nessun modo di difendersi a Can. Ho peccato contro il Signore, Dio di Israele, e ho fatto questo e quest'altro. E vedete che si parte da una confessione che è aperta a riconoscere una responsabilità di carattere generale. Ho peccato contro il Signore, ci sta tutto. e si passa poi al riconoscimento in particolare di quel comportamento errato che è stato il motivo diretto di tutto il blocco delle operazioni. Dice: ho peccato contro il Signore Dio di Israele, come già leggevamo, ho fatto questo e quest'altro, dunque è una confessione così vedete che in realtà in quella che qui chiamiamo confessione sono implicite due affermazioni che vengono poi addirittura esplicitate, e la duplice affermazione è in primo luogo che io sono un miserabile e un miserabile a tutto campo, e in secondo luogo che il Signore è il Signore. E il Signore è il Signore in una smisurata rivelazione della sua gratuità nell'amore. Ho peccato contro il Signore. Vedete che questa è anche la confessione di Davide, il caso famoso del peccatore confesso. E dunque adesso si arriva al fatto particolare. Avevo visto nel bottino un bel mantello di Senaar, 200 sicli d'argento, un lingotto d'oro del peso di 50 sicli. Ne sentii bramosia, li presi ed eccoli nascosti in terra in mezzo alla mia tenda, e l'argento è sotto. Vedete come Achan ricostruisce in modo molto molto preciso e anche molto onesto tutto l'itinerario interiore che l'ha condotto al gesto che poi ha compiuto. E si parte dal vedere, si passa attraverso il desiderare e si giunge al prendere. Vedete, questo è lo stesso itinerario che riscontriamo nel capitolo 3 del Genesi, nel giardino, quello che avviene, la donna e il frutto dell'albero. Un linguaggio analogo anche a proposito del peccato di Davide nel secondo libro di Samuele, nei capitoli 11 e 12. Vedere, desiderare, prendere. Ecco, e allora adesso dal versetto 22 viene precisata qual è la pena a cui Achan sarà sottoposto. Giosuè mandò allora messaggeri che corsero alla tenda, ed ecco, tutto era nascosto nella tenda, l'argento era sotto. Li presero dalla tenda, li portarono a Giosuè e a tutti gli israeliti, li deposero davanti al Signore. Giosuè allora prese Achan di Zerach, l'argento, il mantello, il lingotto d'oro, i suoi figli, le sue figlie, il suo bue, il suo asino, le sue pecore, la sua tenda e quanto gli apparteneva. Tutto Israele ed egli li condusse, tutto Israele lo seguiva, ed egli li condusse alla valle di Achor. È un nome che è strettamente connesso con la vicenda, perché il nome Achor qui in ebraico è in stretta connessione con il verbo Achar, che vuol dire poi disgrazia, provocare una disgrazia, è il verbo che viene usato immediatamente dopo. Leggo il versetto 25, c'è scritto 25?
Sì.
Giosuè disse: come tu hai portato sventura, ecco il verbo, tu sei un disgraziato, portatore di disgrazia, e il popolo ha subito la disgrazia. Questo verbo già compariva nel capitolo 6, nel versetto 18, nelle avvertenze che Giosuè aveva rivolto al popolo quando aveva prescritto la regola dello sterminio, altrimenti c'è una disgrazia di mezzo. E la valle di Achor è il nome che adesso viene assegnato a quella località dove viene eseguita la pena a cui Akan è condannato. C'è un gioco di suoni, è come se Akan, qualche volta, ma nella traduzione in greco diventa Akar, in questo modo, che poi quell'Akar è un Achi, quindi è un'aspirata. E dunque è come se questo personaggio diventasse l'emblema del del disgraziato per antonomasia, che vedete però è coinvolto in una vicenda che implica la disgrazia del popolo, la disgrazia di Israele, e ogni disgraziato è della disgrazia del popolo. E là dove il popolo è in disgrazia, lì è in questione la sventura dolorosissima di ogni disgraziato di questo mondo. E adesso Giosuè dice: costui ha portato sventura a noi, così il Signore oggi lo porti a te, la porti a te, disgrazia. Tutto Israele lo lapidò, li bruciarono tutti e li uccisero tutti a sassate, e ressero poi sul posto un gran mucchio di pietre che esiste fino ad oggi, e il Signore allora desistette dal suo tremendo sdegno. Per questo quel luogo si chiama fino ad oggi la valle di Acor. Forse ricordate che questa valle di Acor si parla nel libro di Osea, capitolo secondo, nel grande poema teologico. La canterà come nei tempi in cui uscì dall'Egitto, canterà nella valle di Acor. Ecco la valle di Acor. Osea 2,17. Di seguito di corsa, adesso abbiamo pochi minuti a disposizione, ma arriveremo in fondo. Adesso si arriva alla conquista della città. Tutto sommato la conquista della città è meno interessante che non la disgrazia di cui abbiamo dovuto registrare gli elementi drammatici, perché qui ci siamo trovati davvero dinanzi a una soglia da cui non si può prescindere per entrare nella terra. E adesso, capitolo 8, la conquista della città. Tenete presente che nel capitolo 8 il termine città, tanto per dirne una, ritorna 28 volte. E il termine Hai, nome della città, ritorna 22 volte, in tutto 50, 28 più 22. Tant'è vero che nella traduzione poi ogni tanto ci si stufa, e allora invece di dire città si usa un pronome, si usa un'indicazione così più generica, il nome viene trascurato. È una grandinata, un martellamento. Il Signore disse a Giosuè, adesso un oracolo di incoraggiamento: non temere, non abbatterti, prendi con te tutti i guerrieri, su, va contro Hai. Vedi, io ti metterò in mano il re di Hai, il suo popolo, la sua città, il suo territorio. Farai a Hai e al suo re come hai fatto a Gerico e al suo re. Tuttavia prenderete per voi il suo bottino, questa volta possono prendere il bottino, e il suo bestiame, tendi un agguato contro Hai dietro ad essa. Dunque è implicato tutto l'esercito, non solo 3.000 guerrieri prendendo l'operazione sotto gamba, e in più c'è la prospettiva di un bottino che potrà essere acquisito conquistando la città. Un agguato, ed ecco, secondo lo stratagemma di Giosuè, qual è l'agguato? Dal versetto 3 al versetto 8. Giosuè dunque e tutti quelli del popolo atti alla guerra si accinsero ad assalire Hai. Giosuè scelse 30.000 uomini, guerrieri valenti, li inviò di notte, comandò loro: state attenti, voi tenderete un agguato contro la città, dietro ad essa. Non allontanatevi troppo dalla città e state tutti pronti. Io con tutta la gente mi avvicinerò alla città. Vedete, questo reparto ingente di truppe dell'esercito, chiamiamolo così, viene inviato a occidente della città, mentre l'attacco viene da oriente, anzi da nord-est. E allora dice: noi ci avvicineremo alla città, e ora quando essi usciranno contro di noi come l'altra volta, noi fuggiremo davanti a loro. Ecco l'inganno, ecco l'agguato, ecco lo stratagemma: essi usciranno a inseguirci finché noi li avremo tirati lontani dalla città, perché diranno: fuggono davanti a noi come l'altra volta. Mentre noi fuggiremo davanti a loro, voi balzerete dall'agguato e occuperete la città, e il Signore vostro Dio la metterà in vostro potere. Come l'avrete in potere, appiccherete il fuoco alla città, farete secondo il comando del Signore. Fate attenzione, questo è il mio comando. Vedete? Ecco lo stratagemma. Vi dicevo, gli storici e gli archeologi, in questo caso più che mai, sono convintissimi che quella località che possiamo identificare con il nome di questa città era già una realtà, una località occupata da delle rovine da diversi secoli. E qui piuttosto c'è la reminiscenza di un altro episodio di cui si parla nel libro dei Giudici, in capitolo 20, a proposito di una Gabà, una città della tribù di Beniamino. Ma vedete, si mescolano i fatti e certe vicende acquistano un valore emblematico, come di una parabola, è come le parabole del Signore, che cosa volete mai? Se ci dobbiamo preoccupare, ma chi era quel seminatore che gettava il seme? Chi era? Come si chiamava? Che tipo di seme era? Che stagione era? Ma a che ora si era stato la mattina? E tutte queste cose, siamo completamente fuori strada, no? E la parabola, è così il racconto che adesso leggiamo. Lo stratagemma è stato predisposto, versetto 9, Giosuè allora li inviò, ed essi andarono al luogo dell'agguato e si posero tra Betel e Ai, a occidente di Ai. Giosuè passò quella notte in mezzo al popolo, si alzò di buon mattino, passò in rassegna il popolo, andò con gli anziani di Israele alla testa del popolo verso Ai. Tutti quelli del popolo atti alla guerra che erano con lui, salendo, avanzarono e arrivarono di fronte alla città e si accamparono a nord di Ai. Tra Giosuè e Ai c'era di mezzo la valle. Prese circa 5.000 uomini e li pose in agguato tra Betel e Ai, a occidente della città. Il popolo pose l'accampamento a nord di Ai, mentre l'agguato era ad occidente della città. E Giosuè andò quella notte in mezzo alla valle. Non appena il re di Ai, vedete, adesso qui lo stratagemma viene attuato. Infatti, leggo ancora. Non appena il re di Ai si accorse di ciò, gli uomini della città si alzarono in fretta e uscirono per il combattimento e incontro ad Israele, il re con tutto il popolo, verso il pendio di fronte all'Arabà. Egli non si accorse che era teso un agguato contro di lui, dietro la città. E Giosuè e tutto Israele si diedero per vinti dinanzi a loro, fuggirono per la via del deserto, tutta la gente che era dentro la città corse ad inseguirli, inseguirono Giosuè e furono attirati lontano dalla città. Non ci rimase a Ai nessuno che non inseguisse Israele, così lasciarono aperta la città per inseguire Israele. Vedete, la finzione della fuga e la follia di questo inseguimento, che è anche effetto di un fenomeno di presunzione, convinti di essere in grado di sgominare quelli di Israele, come era capitato la volta precedente, con spavalderia li inseguono sguarnendo totalmente la città. Ed ecco versetto 18. Disse allora il Signore, notate come compare qui il nome del Signore, perché non possiamo dimenticarcene, il protagonismo spetta sempre a lui. Disse allora il Signore a Giosuè: tendi verso la città il giavellotto che tieni in mano, perché io te la metto nelle mani. Adesso è arrivato il momento di dare il segnale, perché quei tali che sono in agguato a occidente della città intervengano. E Giosuè tese il giavellotto che teneva in mano verso la città. È un gesto, quello, che ricorda il comportamento di Mosè al tempo dell'attacco subito da parte degli Amaleciti, Esodo capitolo 17. E dunque Giosuè stese la mano e quelli che erano in agguato balzarono subito dal loro nascondiglio, entrarono di corsa nella città, la occuparono e si affrettarono ad appiccarvi il fuoco. Gli uomini di Hai si voltarono indietro ed ecco, videro che il fumo della città si alzava verso il cielo. Allora non ci fu più possibilità per loro di fuggire in alcuna direzione, mentre il popolo che fuggiva verso il deserto si rivolgeva contro quelli che lo inseguivano. Vedete, adesso si trovano questi abitanti di Hai stretti in una morsa. Infatti Giosuè e tutto Israele si erano accorti che il gruppo in agguato aveva occupato la città e che il fumo della città si era levato. Si voltarono dunque indietro e colpirono gli uomini di Hai. Anche gli altri uscirono dalla città contro di loro e così i combattenti di Hai si trovarono in mezzo agli israeliti, avendoli da una parte e dall'altra. Li colpirono finché non rimase nessun superstite e fuggiasco. Il re di Hai lo presero vivo e lo condussero da Giosuè. Quando Israele ebbe finito di uccidere tutti i combattenti di Hai nella campagna, nel deserto, sotto i colpi di spada, gli israeliti si riversarono in massa in Hai e la colpirono a fil di spada. Tutti i caduti di quel giorno, uomini e donne, furono 12.000, tutti di Hai. Giosuè non ritirò la mano che brandiva il giavellotto finché non ebbero votato allo sterminio tutti gli abitanti di Hai. Fino al versetto 26, adesso diamo uno sguardo anche agli ultimi versetti. Vedete, la scena è poderosa, è impressionante. Non mi stanco di ripetere quell'avvertimento su cui già mi sono soffermato a più riprese. Per quanto riguarda i fatti, vedete, è certo, dicono gli storici che si sono occupati seriamente di quelle vicende antiche, che qualche scaramuccia ci sarà stata, ma in qualche caso anche qualcosa di più, ma l'ingresso delle tribù nella terra di Canaan è avvenuto nel corso peraltro di un periodo di tempo piuttosto prolungato, ma è avvenuto nella forma di infiltrazioni sostanzialmente pacifiche. È stato un ingresso progressivo, un insediamento progressivo, man mano un radicamento in quella terra, che poi significa anche un relazionamento sempre più importante e culturalmente qualificato con la popolazione già residente. È un trasferimento che non comporta semplicemente la dislocazione geografica da una regione ad un'altra, ma comporta tutta un'evoluzione culturale, e questo è avvenuto in modo sostanzialmente pacifico. Se i racconti, vedete, che stiamo leggendo, e la pagina che adesso abbiamo sotto gli occhi è un caso esemplare, e esaltano l'aspetto cruento della vicenda, per quanto possa sembrarci strano e anche un po' paradossale, questo è il linguaggio che vuole esaltare una motivazione teologica. Vedete, questo può sembrare paradossale, perché noi siamo abituati a elaborare una visione teorica di come dovrebbero andare le cose nella vicenda umana, che è quanto mai raffinata, e poi nei fatti la nostra storia è una storia impregnata di sangue, e la storia con cui ci stiamo confrontando è stata di fatto una storia sostanzialmente pacifica, ma il modo di raccontarla invece, vedete, assume una fisionomia così sanguinaria. È un linguaggio che allude in modo radicale qualità intrinseca di questi eventi, che ci pongono costantemente in rapporto con il discernimento tra la morte e la vita. Il procedere di questi eventi ci viene presentato non per il gusto di rievocare il singolo episodio, qua e là naturalmente non mancano anche segnali interessanti da mettere opportunamente a fuoco, ma questo modo di raccontare i fatti, vedete, vuole costantemente riproporci l'accesso alla terra, l'insediamento nella terra, il modo di prendere posizione nella terra, il modo di rispondere al Signore che ci affida la responsabilità di una terra in cui dimorare, di cui prenderci cura, e con tutto il complesso di relazioni con il resto del mondo a cui questo ci conduce. E tutto questo ha un valore che impone un discernimento radicale. Un discernimento radicale, come le immagini forti, cruente, così scenografiche che stiamo considerando, ci impongono di... Qui è una questione di vita o di morte. Ecco. E allora, ultimi versetti e ci siamo. Gli israeliti, secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Giosuè, trattennero per sé soltanto il bestiame e il bottino della città. Poi Giosuè incendiò Hai e ne fece una rovina per sempre, una desolazione fino ad oggi. Fece appendere il re di Hai ad un albero fino alla sera. Al calare del sole Giosuè comandò che il suo cadavere fosse calato dall'albero. Al tramonto del sole non ci può essere un cadavere esposto. Lo gettarono all'ingresso della porta della città e vi eressero sopra un gran mucchio di pietre che dura fino ad oggi. Probabilmente ultimo versetto del capitolo 8, questo è il dato storico che possiamo considerare come il punto di partenza di tutta la ricostruzione narrativa. Una rovina per sempre. Tel Olam, dice, è una rovina per sempre, una rovina per sempre. Quel che Giosuè ha trovato, entrare nella terra... Ed ecco, imparare a trovare qual è la collocazione che il Signore ci affida e ci dona, per la quale ci chiama nel contesto di una storia umana che è tutta da abitare come tempo di conversione radicale del cuore umano. È la storia umana che ci rimanda a un luogo dove abbiamo da custodire cumuli di macerie. Fermiamoci qua.